Grazie. Buon pomeriggio a tutti. A me l'arduo compito di chiudere queste due bellissime e intensissime giornate, ricche di stimoli e di linee di ricerca, facendolo, chiudendo insomma questi 2 giorni, aggiungendo un tassello che in queste 2 giornate non è stato mai toccato, ovvero il tassello lirico, per provare a definire un'ulteriore linea di indagine per seguire la diffusione e la fortuna dell'anatomia e del sapere connesso in età moderna, soprattutto attraverso, come vedete dal titolo, dalla produzione in versi del XVII secolo. Una produzione, quella anatomica, scientifica e medica, ancora priva di studi sistematici, utili sia per ricostruire un quadro complessivo sull'argomento e anche per definire gli scambi tematici e di metodo tra questi due campi del sapere. In questa sede, allora, per ovvi motivi di tempo, circoscrivo la presentazione intorno a due forme liriche, le forme del poema, cosiddetto lungo, e le forme della lirica breve, mettendo a parte la forma trattato, la forma in prosa, ma soprattutto auspicando di allargare questo tipo di indagine anche ad altri generi, e soprattutto al teatro, all'epistolografia e ai discorsi accademici. Tra un numero cospicuo di testi, il cui spoglio è ancora in corso, e in un orizzonte linguistico bilingue, latino e italiano, ho provato a individuare tre possibili usi del sapere anatomico nella produzione in versi di questo secolo. Mi riferisco all'uso dell'anatomia come materia medica, all'anatomia come pratica ermeneutica per la lettura del reale e l'anatomia come dettaglio lirico. Senza pretese di esaustività, questa ipotesi mira a semplificare i 13 percorsi proposti da Louis Van Delft, riconoscendo come lo studioso francese non solo una consanguinità tra questi due saperi, ma soprattutto sottolineando attraverso questa poesia quello sguardo nuovo sul corpo e l'esaltazione dello stesso proprio della produzione barocca. E allora partiamo dalle forme del poema. Ora, la presentazione della materia anatomica in versi costituisce soltanto un piccolo tassello del grande mosaico della poesia didascalica tra 6 e 700. In un interessante studio sull'argomento, Andrea Cristiani presenta per linee generali questi sette e lunghi articolati poemi che sviluppano in versi la struttura anatomica e fisiologica del corpo umano. In questo gruppo, però, al poema dichiaratamente didascalico, vanno anche affiancati diversi inserti medici, anatomici, scientifici, dei poemi esameronici, come il della creazione del mondo di Gaspare Murtola, i famosi inserti anatomici dell'Adone di Marino, ma anche diversi inserti anatomici, scientifici e medici dei poemi eroici ed epici del secolo XVII. Questi poemi, nelle loro diversità stilistiche, qualitative e di intenti, sono accomunati da fortissimi debiti nei confronti dei trattati anatomici coevi. Penso soprattutto ai trattati di Girolamo Fabrici d'Acquapendente, Giulio Casseri e dei danesi Caspar e Thomas Bartholin, di cui ricalcano materia, definizioni e struttura. Ora, il primato di questa operazione didascalica va attribuito a questo ignoto medico siciliano, Andrea Primarchi, autore di un discorso anatomico capriccio. Gli obiettivi di questo trattato sono annunciati nella lettera all'affettuoso lettore che qui vedete riportata in slide. Il medico dichiara di aver cominciato a scrivere questo testo per occupare momenti d'ozio. Del resto, il sostantivo scelto, capriccio, richiama al lettore del Seicento i concetti di fantasia, ghiribizzo, invenzione. Ho citato la definizione di capriccio del vocabolario della Crusca. Tuttavia, anche se nato per diletto, questo discorso tratta una materia grave, cioè la struttura della fabbrica umana, ed è una materia non solo grave, ma soprattutto necessaria perché aiuta il malato a comprendere il suo corpo. Per questo l'uso del latino cede il passo al volgare idioma e i versi sono preferiti alla prosa. Il Messinese organizza e dispone questa materia medico-anatomica in quasi 12.000 versi sdruccioli. L'andatura dello sdrucciolo dovrebbe rendere lo stile meno grave rispetto alla materia e accompagnare il lettore non solo nel diletto, ma anche, nella memorizzazione del sapere che qui viene esposto in versi. Il volumetto infatti è diviso in 5 libri, descrive minuziosamente il corpo umano e segue lo schema a capite et pedes, ricalcando il modello del Deus Supartium. I versi infatti non sono altro che delle traduzioni letterarie di interi passi tratti da fonti tradizionali. E l'adesione dogmatica al sapere è del resto anche consolidata dalla mise en page di questo discorso. La colonna dei versi è affiancata da un fittissimo reticolo di marginaria che rinvia con meticolosità agli autori e ai luoghi da cui sono ricavate le nozioni esposte. Ora, l'operazione, le scelte metriche sono certo interessanti, ma non è interessante la materia trattata, anche perché in questo volumetto sono assenti i riferimenti alle scoperte anatomiche più recenti. Quelli che vedete qui in slide sono alcuni versi dedicati alla descrizione del cuore, in cui il soggetto è esposto con rigida precisione. Non ci sono tentativi di addolcire la materia trattata e i versi sono costruiti attraverso l'accumulo di lessico specializzato e di calchi dal latino. Insomma, è un poemetto che non brilla certo per qualità. Anche Agostino Coltellini è autore di un poemetto dichiaratamente didascalico. Si tratta delle istituzioni dell'anatomia del corpo umano. Lui non è un medico, è fondatore dell'Accademia degli Apatisti e pubblica questo testo in 3 momenti, tra il 51 e il 52, con il nome anagrammatico che vedete sul frontespizio di Ostilio Contalgeni. Il poemetto questa volta è in terza rima ed è diviso in 3 parti. La prima si apre con un discorso generale sull'utilità dell'anatomia, descrive le parti e le funzioni del basso ventre. La seconda analizza gli organi del torace e la terza, che è la parte più interessante, è quella che esamina la cavità cerebrale e gli organi sensoriali. Ogni sezione, inoltre, è preceduta da un'introduzione in prosa, in cui l'autore difende le scelte tematiche, stilistiche e linguistiche adottate e soprattutto, come aveva fatto già il Trimacchi, sottolinea l'utilità della sua operazione. Soprattutto in questa lettera che apre la terza e ultima parte del poemetto che non leggiamo per motivi di tempo. Coltellini ha chiaro lo scopo della sua impresa e rimprovera i lettori moderni che mostrano interesse soltanto per le scoperte botaniche, archeologiche e anche astronomiche, dice in un altro passo di questa lettera. E questi lettori moderni dovrebbero esaltarsi non solo per il macrocosmo, ma anche per il mirabile microcosmo, ho citato, perché attraverso questo interesse può comprendere meglio l'uomo, se stesso e anche il suo funzionamento. Coltellini, del resto, modella le sue istituzioni sul fortunatissimo trattato di Thomas Bartholin, L'anatomia riformata, che viene seguito pedissequamente sia nell'indice che nella disposizione della materia, come si vede in questi versi che sono dedicati alla parte principale del corpo umano, cioè al cuore. Si tratta di endecasillabi aridi, poco musicali, che sacrificano l'orpello alla precisione scientifica e che rendono anche il ritmo di lettura piuttosto lento. Anche questo poemetto non brilla per qualità. Ma in questo caso quello che è interessante non è soltanto l'operazione didascalica, ma anche la scelta metrica adottata. La materia anatomica qui è condensata in terzine di dantesca memoria, con la ripresa di interi endecasillabi dalla commedia, di partner rimici, di espressioni e note metafore. Ad esempio, Bartholin viene presentato come lo duca mio, lo mio maestro, come Dante presentava Virgilio, e il poemetto è un debbie in legno che prova con fatica ad arrivare integro al porto. Ora, l'uso della terzina non è solo un omaggio a Dante, ma richiama anche la fortuna satirica e burlesca di Aria Toscana del primo 600 e quindi diventa non solo uno strumento per rendere solenne la materia corporale, ma anche per renderla più facile agli occhi del lettore, che leggendo questi versi e queste parti del corpo in terzine ricorda il divertimento satirico burlesco associato alle terzine stesse. Ora, questi poemi dichiaratamente didascalici, però, non sono l'unica espressione, come vi dicevo prima, di questo interesse anatomico. Ne sono un esempio diversi elementi anatomici nei poemi post-tassiani, che richiamano, insomma, alla. alle categorie del tasso, inserendo all'interno delle digressioni non solo di carattere amoroso, ma anche di carattere medico-scientifico. Un esempio è questo poema di Margherita Sarrocchi, La Skanderbeide, del 1623, in cui l'autrice mostra un certo interesse per la medicina moderna, soprattutto attraverso la descrizione dettagliata degli effetti della peste e del veleno sul corpo degli uomini, e non a caso qui il medico del campo cristiano si chiama Vesalio, è un abile chirurgo ed è un fine conoscitore dell'anatomia del corpo umano. Oppure in Nicola Villani, autore della Fiorenza Difesa, in cui il sesto canto accoglie ben 114 ottave che Guido Arbizzoni definisce, cito, un poemetto didascalico nel poema eroico, simile a un gioco di scatole cinesi. Fine citazione. L'episodio è infatti autonomo e potrebbe essere tranquillamente avulso dal resto del poema, di cui qui non vi parlo. I protagonisti dell'episodio sono il re Radagaso e il suo aiutante Valamiro, che si recano presso il proprio accampamento perché la valorosa Alvida è stata ferita gravemente in battaglia ed è ora affidata alle cure di Iaso. Vi ricordo che Iaso nella mitologia greca è la dea della guarigione. Ringraziandola del servizio reso, il re chiede alla sapiente dottoressa, figlia di Asclepio, di raccontare la sua storia e di esibire il suo sapere. Ma tu, che con la mente aperta miri la fatica dei corpi mortali, la sua meraviglia ora a me narra. Esaltando il valore dell'osservazione e dell'empirismo in campo medico, infatti Iaso apre dinanzi agli occhi del re e anche di noi lettori la meraviglia dell'edificio umano. Ossa, nervi, muscoli si irradiano tra i versi e tra gli organi descritti. La lunga descrizione si apre ovviamente sull'immagine dello scheletro. E i primi due versi che vedete nella slide, il sulle rigide ossa il fondamento dell'edificio umano che ho qui rammento, echeggiano anche il paragrafo di apertura di un importante trattato anatomico del XVI secolo. Mi riferisco al De Re Anatomica, che è stato anche citato ieri, di Realdo Colombo. Questa ottava ecfrastica mette in versi un'iconografia presente nei trattati anatomici e insiste soprattutto sulla particolarità visiva dello scheletro, che permette di osservarlo sia come un sistema complesso, sia come un insieme di frammenti. Seguono poi la descrizione dei muscoli, dei nervi, del cuore, del cervello e degli organi sensoriali e, seppur con salti, in pratica viene descritta la struttura anatomica del corpo umano. La cosa interessante, però, ovviamente, di questo poema, che rende Villani, il poema di Villani decisamente più piacevole da leggere rispetto ai due trattati didascalici prima presentati, è la presentazione degli organi non solo attraverso il richiamo a un sapere strettamente anatomico e fisiologico, ma anche attraverso le immagini metaforiche. E allora, ad esempio, il funzionamento della circolazione del sangue, che presenta ovviamente i richiami ad Harvey, è descritto attraverso il richiamo del mito di Salmace, oppure, come in queste ottave, in queste due ottave che vedete in slide, il ruolo centrale del cuore per il funzionamento della macchina umana è illustrato attraverso la vicenda di Prometeo, autore di un furto che ha messo in moto l'umanità. Queste immagini, quindi, servono a chiarire la funzione dell'organo, del sistema nell'edificio umano e a costruire un ornatus per la componente educativa e della poesia epica che, dopo l'esempio del tasso, si apre alle novità scientifiche. Ma i poemi didascalici, dichiaratamente didascalici, e gli inserti didascalici dei poemi non sono l'unico esempio della presenza del sapere anatomico nella produzione in versi del Seicento. E quindi passiamo adesso alla lirica breve. Intendendo la lirica breve come dettaglio. Ora, con questa formula intendo l'uso dell'anatomia come uno strumento per descrivere la realtà o come un complesso di conoscenze utili e universali e dunque non strettamente riconducibile ad un solo trattato, perché nei versi precedenti è chiarissima, la filiazione con una serie di trattati di aria fiorentina nel caso di Villani e di aria padovana nel caso degli altri due medici. Ma come un complesso di conoscenze quindi universali utili per interpretare la dimensione corporea. E allora in questo caso il reale e il poetico concorrono nella generazione di senso e il sapere anatomico diventa uno strumento gnoseologico, un campo semantico da cui attingere immagini e strumenti per la metafora. Insomma, se l'uso del sapere anatomico come soggetto lirico sembra ormai assodato anche nella bibliografia di riferimento sulla lirica del XVII secolo, penso soprattutto ai numerosi testi dedicati al deforme o ai gobbi o ai nani o agli ermafroditi, queste tipologie di uso del sapere anatomico sono spesso legate anche a topiche tradizionali come l'amore, l'encomio e la moralità, non manca però l'uso del sapere anatomico come pratica ermeneutica. Pensiamo a questo sonetto, piuttosto noto, spero, di Bartolomeo Dotti, dedicato al signor Jacopo Grandis, fisico eccellentissimo e lettore d'anatomia. Lo leggiamo. Grandi, tu leggi e i tumuli scoperti di funesto liceo t'aprono le porte, dove i feriti in cattedre converti e all'ulive in precipressi attorte. Uno scheletro è il libro, ivi gli incerti arcani osservi dell'umana sorte, e dell'ossa scolpate i fogli aperti segnano dogmi di vita in faccia a morte. Da lingue di coltelli interrogato, con la bocca di più di una ferita ti risponde un cadavere piegato. Indi allegra natura apprendi a ita, indi a farsi più mite impara il fato, tue discepole sono e morte e vita. È un sonetto encomiastico ed è costruito intorno al binomio vita-morte. I due campi semantici però non sono messi in contrapposizione, ma dialogano e si arricchiscono vicendevolmente, uniti a torti appunto come i cipressi, simbolo della morte, e gli ulivi, simbolo di sapienza, entrambi sulla cattedra del lettore di anatomia. Del resto il soggetto di studio, vi faccio attenzione al verso 4, uno scheletro, al verso 5, uno scheletro è libro, risponde, è strumento di conoscenza per l'umana sorte, è aita per la natura ed è soprattutto colui, lo scheletro, che dimostra i dogmi di vita in faccia a morte. Vi faccio soltanto notare che nel vocabolario della Crusca, nella prima edizione, definisce il verbo segnare come far segno per dimostrare. E allora, del resto, anche Giovan Battista Marino, che la cui analisi rimando ad eventuali atti, nella seconda parte delle sue Dicerie sacre, dedicata alla musica, riconosceva nella pratica anatomica un valido strumento per, cito, comprendere i nascosti artifici della natura e poi anche i numeri della divina musica. Ma è interessante in questo discorso la produzione di un medico poeta, Federico Menini, di aria pugliese, nato a Gravina, ma in realtà legato al viceregno spagnolo e alla città di Napoli. Nelle sue Maraviglie poetiche del 1705 si possono rintracciare quei tre usi del sapere anatomico con cui abbiamo aperto questi pochi minuti di conversazione, e soprattutto è presente l'uso dell'anatomia come pratica ermeneutica tipica della forma del trattato. Ad esempio, in questa canzone, con l'occasione di un'anatomia prendo motivo di riprendere molti vizi e di convincere particolarmente gli ateisti, Menini conduce un dibattito in forma lirica con i seguaci delle dottrine atomistiche, protagonisti di un famosissimo forse per pochi di noi, processo agli ateisti condotto dall'Inquisizione alla fine del XVII secolo. In pratica, negli ultimi decenni del XVII secolo, il milieu medico napoletano si apre alle teorie corpuscolari e propone a quella vecchia scuola galenico-aristotelica un approccio nuovo del corpo umano attraverso l'utilizzo non solo dell'anatomia ma soprattutto della chimica. Badate bene, in un ambiente come quello ecclesiastico, quanto potevano essere complessi i legami all'atomismo e alle teorie di Democrito. In pratica, tra fautori e oppositori, il dibattito scientifico ovviamente si apre a questioni teologiche, ed è proprio il problema morale che viene affrontato dal Menini, perché tratteggia attraverso la trama delle 10 stanze il problema morale e dottrinale, ma l'argomentazione è dettata dal paradigma anatomico che diventa principio e criterio organizzatore della materia discorsiva. In pratica l'autore che cosa fa? Usa l'anatomia come strumento per dimostrare al vivo che in realtà non è in salute, ma è malato, perché la sua anima è malata. Gli organi del corpo, gli occhi, il cuore, il cervello, la lingua e i muscoli sono affetti da disordini morali come la vanità, la corruzione, l'odio, l'impudicizia e l'irriverenza. Un altro elemento interessante della produzione di Menini, e mi avvio alla conclusione, è invece la presenza dei sonetti a sentenza. Si tratta di sonetti in cui il poeta, medico poeta, parte da un caso clinico, da un referto autoptico o da un particolare desunto dei trattati di anatomia e medicina coevi e sviluppa a partire da questi un'immagine lirica, convertendo il fatto scientifico in materia medica. In questo sonetto, ad esempio, il poeta parte da questo caso clinico, presente nella praxi medica ad Miranda di Zacuto Lusitano, e trasforma il tumore ritrovato nel cadavere di questa donna, nel serpente che ha provocato la morte di Euridice e Cleopatra, nell'aspe che ha corrotto il cuore di Psiche e infine nelle serpi della chioma di Medusa. Menini conduce un gioco di traslazio e amplificatio usando gli elementi propri dell'anatomia come campo di immagine inconsueto della metafora per destare meraviglia nel lettore e contribuire allo sviluppo della forma, dell'anima, dei componimenti, ovvero dell'arguzia. In questo breve e veloce percorso nella produzione lirica del secolo, in pratica appropriandoci del bisturi dell'anatomista, sembra che l'incontro ravvicinato con la pagina scritta rivela un sostrato spesso ripetuto negli studi sul XVII secolo. In forme e modalità molteplici, il sapere anatomico, con i suoi corpi tagliati, dissezionati, aperti, con il suo sguardo al tempo stesso globale e parziale, a volo d'uccello e immerso dei dettagli, ha inciso a fondo sull'immaginario letterario barocco, e vi ringrazio.